చేశాం.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. Leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, il capitolo secondo, sintesi del contenuto della Bhagavad Gita, il verso numero 59. Vishaya. Vinivartante, Vishaya vinivartante, Niraharasya, Dehina, Niraharasya Dehina. Rasavarjam. Raso pi asya rasa barjam raso pyasya param drishtva nivartate param drishtva nivartate vishaya vinivartante Niraharasya dehina Rasavarjam rasopyasya Param drishva nivartate Vishaya vinivartante Niraharasya dehina Rasavarjam rasopyasya Param drishvam nivartate Vishaya vinivartante Niraharasya dehina Rasavarjam rasupyasya Param drishva nivartate Vishaya vinivartante Niraharasya dehina Rasavarjam rasopyasya Param drishva nivartate Qualcun altro vuole provare? Vishaya.
Vishaya.
Oggetti per il godimento dei sensi.
Oggetti per il godimento dei sensi.
Vinivartante.
Allenati ad astenersi.
Niraharasya.
Niraharasya.
Con restrizioni obbligate. Dehina. L'anima incarnata. Rasavarjam.
Rinunciando al gusto.
Rasa. Senso di piacere. Api, benché vi sia, asya, suo, param, cose di gran lunga superiori, trishtva, sperimentando, nivartate, cessa di. traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. L'anima incarnata può astenersi dal godimento dei sensi, sebbene il gusto per gli oggetti dei sensi rimanga. Ma se perde questo gusto sperimentando un piacere superiore, resterà fissa nella coscienza spirituale. Senza aver raggiunto la realizzazione spirituale, è impossibile allontanarsi dal piacere dei sensi. Controllare i sensi, osservando determinate regole, è come proibire al malato di mangiare alcuni alimenti. Il paziente soffre di queste limitazioni e non perde il gusto per i cibi proibiti. Così la disciplina dei sensi, mediante la pratica di uno yoga come l'Ashtanga Yoga, che comprende diverse fasi dette yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi, è raccomandata alle persone meno intelligenti, che non conoscono un metodo migliore. Ma colui che, avanzando nella coscienza di Krishna, gusta la bellezza del Signore Supremo, Sri Krishna, non prova più la minima attrazione per le cose materiali. Queste restrizioni si impongono dunque soltanto ai neofiti e sono efficaci solo se si è già attratti dalla coscienza di Krishna. Quando poi si è veramente coscienti di Krishna, si perde automaticamente ogni attrazione per i piaceri materiali che appaiono ormai scialbi e monotoni. Leggiamo la traduzione insieme. L'anima incarnata può astenersi dal godimento dei sensi, sebbene il gusto per gli oggetti dei sensi rimanga. Ma se perde questo gusto superiore, resterà fissa nella coscienza spirituale. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Guravani Facharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatyade Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasa Di Gura Bhatta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare E la Prabhupada ki jai. Non siamo il corpo che abitiamo, che indossiamo, ma noi siamo l'anima spirituale, la persona vera, quella viva, è l'anima spirituale e siamo noi che viviamo dentro questi corpi. Quindi, capito questo, se non si capisce bene bene questo, tutto il resto rimane confuso. E possiamo al massimo avvalerci di una fede cieca, ma non di una fede sostenuta da una chiara comprensione, per poi agire di conseguenza. Allora, capire questo è fondamentale. Noi esseri viventi non siamo il corpo che abitiamo. Noi siamo l'anima, la persona che vive dentro questo corpo. Adesso se chiudiamo gli occhi non ci vediamo, siamo qui dentro al buio. Non vediamo la forma dell'anima, ma l'anima sono io, esisto, ho una forma, e questa forma voi non la vedete, come io non vedo la vostra, perché è coperta da questo corpo materiale, ma dentro c'è l'anima spirituale, che ha delle caratteristiche completamente diverse da questa natura materiale. Capito questo, possiamo anche capire che questo mondo che abitiamo non è il nostro mondo. Così come il corpo che indossiamo non è il nostro corpo, il mondo, questo mondo di materia che abitiamo non è il nostro mondo. Il corpo, il mondo sono fatti di materia che non è cosciente, la materia non si rende conto di esistere. Questa è la definizione di coscienza. quando qualcuno chiede ma cosa intendi per coscienza? Per coscienza si intende questo, si intende la capacità di percepire la propria esistenza. Io mi rendo conto di esistere. La materia inerte non si rende conto di esistere, il corpo inerte non si rende conto di esistere. Io, che sono dentro questo corpo, mi rendo conto di esistere, percepisco la mia esistenza, mi rendo conto, so di esistere. Quindi, capito questo, che noi siamo l'anima che non è fatta di materia, ma è cosciente, che vive dentro questo corpo, capiamo anche che questo mondo non è il nostro, e che esiste invece un mondo fatto della stessa natura, della stessa sostanza di cui siamo fatti noi, mondo spirituale. Noi siamo anime spirituali, esiste il mondo spirituale, e quella è la nostra dimora originale. Noi ora, per un qualche motivo, ci troviamo immersi dentro questa natura materiale che non è il nostro mondo e non è casa nostra, e dobbiamo andare via da qua, perché qua ci sono delle leggi che reggono questa natura, che sono proprio per noi obbrobriose. Qui si nasce, ci si ammala, si invecchia, si muore. Per noi questo è obbrobrioso. Nessuno vuole soffrire le pene della nascita, nessuno vuole soffrire le pene della malattia, nessuno vuole soffrire le pene della vecchiaia, nessuno vuole soffrire le pene della morte. Quindi ci troviamo in un mondo che invece è dominato da queste cose. Questo mondo materiale si chiama anche Martia Loka, che significa il pianeta della morte. Significa che la morte è il pianeta, significa il luogo dove la morte regna sovrana. Qui, se voi pensate per un attimo, con la mente libera da ogni distrazione, e potete vedere come la morte aleggia su tutto l'universo, regna sovrana, e costringe tutti continuamente a lasciare ciò a cui si sono attaccati, senza appello. È ora di morire e è ora di andare via, sfratto immediato, bisogna andare. Quindi questo mondo non è il nostro mondo, noi dobbiamo tornare a casa, nel mondo spirituale, a casa da Krishna. Per chi non sapesse chi è Krishna, Krishna è la forma sonora di Dio, è un nome che contiene la persona suprema in sé. Questo nome Krishna è Dio. Potete pensare che è il nome di Dio, ma va bene lo stesso, perché comunque il nome Krishna indica la persona suprema, lo indica meglio di qualunque altro nome, perché tutti gli altri nomi sono lì contenuti. Krishna significa colui che possiede tutto in quantità infinita, quindi qualunque nome voi possiate dare a Dio è contenuto dentro questo nome Krishna, tutto è contenuto lì dentro. Ora, le persone in questo mondo materiale che hanno sviluppato un pochino di coscienza si rendono conto che tutta la sofferenza nasce dagli attaccamenti che noi abbiamo, che significa siamo attaccati a voler mettere i nostri sensi a contatto con gli oggetti dei sensi dai quali poi trarre un certo tipo di gusto, un certo piacere. Noi nel mondo materiale siamo spinti costantemente a mettere i nostri sensi, la vista, vogliamo vedere le cose che ci danno piacere, l'udito, vogliamo ascoltare suoni, musica, cose che ci danno piacere, l'odorato, vogliamo annusare profumi, cose buone che ci danno piacere, l'olfatto, il gusto, vogliamo gustare preparazioni, cibi, cose buone che ci danno piacere, il tatto, vogliamo toccare cose che ci danno piacere. Quindi vogliamo mettere i nostri sensi a contatto con gli oggetti dei sensi per trarne gusto, vogliamo gustare continuamente, noi siamo spinti continuamente a fare questo, anche quando dobbiamo dedicare tempo a lavorare, a fare altre cose, lo facciamo perché pensiamo adesso io facendo questo poi posso trarne un guadagno da utilizzare per comprare oggetti da mettere a contatto con i sensi e prenderne gusto. Le persone che hanno sviluppato un po' di consapevolezza si rendono conto che in effetti tutta la sofferenza nasce da qui, Perché? Perché prima di tutto, una volta ottenuto questi oggetti dei sensi, il gusto che riusciamo a estrarne è poco, magari è intenso in quel momento, molto intenso per qualche secondo, però poi finisce e lascia questo senso di vuoto, questo senso di mancanza, qualcosa di insoddisfazione. Quindi siamo costretti ancora, siamo schiavi dei sensi, praticamente. Quindi queste persone che hanno capito questo, hanno capito che debbono intanto smettere di mettere i propri sensi a contatto con questi oggetti, devono ritirare i sensi. Il verso precedente, se non ricordo male, dice come la tartaruga che ritira i sensi, giusto? Ecco, come la tartaruga che ritira le membra nel guscio, così la persona che vuole liberarsi dalla sofferenza causata da questo contatto dei sensi, perché quel gusto si trasforma in sofferenza, tutti lo sappiamo, inizia come il miele e si trasforma come in fiele. Hanno scritto tante canzoni. Fiele, amaro. Fiele lo produce la cistifelle, eh? Cos'è? La bile è amara. Inizia come il miele, tutto inizia, ah che bello, che gusto, e poi dopo invece si trasforma in fiele, in amaro. Quindi hanno capito che devono smettere di mettere i sensi a contatto con questi oggetti di sensi. E cosa fanno? Artificialmente cercano di restringere i sensi, bloccarli ed evitare di entrare in contatto con gli oggetti dei sensi. E ci sono per questo tante forme di yoga mistico, lo yoga degli asana, abbiamo letto qui, come Ashtanga yoga, che comprende diverse fasi: yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e poi samadhi. Però andando avanti c'è anche scritto che questa pratica in effetti è per le persone più sciocche, le persone meno intelligenti. Come? Colui che comprende che il contatto dei sensi, questa continua ricerca del contatto fra i sensi e gli oggetti dei sensi, che capisce che è sbagliato e si astiene, la persona più intelligente. Adesso se si mette a praticare questo tipo di yoga, questa pratica, è la persona meno intelligente? Sì, fra le persone più intelligenti è il meno intelligente. Fra le persone che sono più intelligenti, che hanno capito che devono smettere di mettere i sensi a contatto con gli oggetti dei sensi, fra quelle persone lì, quella categoria, loro sono i meno intelligenti, quelli che stanno proprio più in basso. Perché? Perché per quanto uno possa cercare artificialmente di evitare il contatto dei sensi con gli oggetti dei sensi e cercare artificialmente di rifiutare, abbandonare questo gusto per le cose materiali, il desiderio però rimane. Anche se si sforza tanto, cerca di isolarsi, di non vedere niente, di non vedere cose che possono attrarlo, di tenere lontano dagli occhi tutto ciò che lo attrae, per il quale prova gusto, e artificialmente cerca di sforzare i propri sensi e chiude, no, si astiene, fa astinenza, però il desiderio rimane nella mente, è lì, il desiderio è lì nella mente. La mente pensa, e se pensa cosa fa? Pensa e ritorna sempre lì, e uno cerca, non ci devo pensare, e la mente ci ricade, non ritorna lì. Quando pensa agli oggetti dei sensi, cosa succede? Che pensa e poi comincia a sentire il desiderio di nuovo, desiderio, se uno appoggia la propria mente sull'oggetto del piacere materiale, allora che succede? Succede che poi comincia a sentire, perché queste sono le funzioni della mente, pensare, sentire, e quando uno comincia a sentire questo desiderio, cosa succede? Perché lo vuole mettere i propri sensi a contatto con questi oggetti dei sensi, quindi ci comincia a pensare e ci ricade, poi comincia a sentire il desiderio e ci ricade, e poi vuole e ci ricade. Perché? Perché questa astinenza era artificiale. È difficilissimo, è veramente, veramente difficile. Perché? Perché l'anima spirituale è viva. Io, tu, lui, voi, io, voi, siamo persone, siamo vive. E la persona viva vuole il piacere. Non può stare senza piacere. Senza piacere ci può stare la materia inerte. Non prova nessuna spinta al piacere. L'anima spirituale è viva. Per natura vita significa piacere. Questo significa la vita. La vita significa piacere, gustare all'infinito. Questo è il senso della vita. La vita non ha nessun altro senso se non quello di gioire, quello di gustare, di essere felici, di provare piacere illimitato. Quindi la vita che rimane senza piacere è veramente artificiale, è come una persona in coma. Ma se uno non è in coma non può artificiare, è come l'acqua che viene congelata, l'acqua congelata, sempre nel frigorifero, come la tiri fuori dal frigo, si scioglie, ritorna alla sua condizione naturale. Così l'anima spirituale cerca il gusto, cerca il piacere, quella è la spinta di tutto, non farebbe niente se non ci fosse questo piacere. Quindi uno può congelare i propri sensi per un po', ma poi non può rimanere nel frigorifero per sempre. E come esce dal frigorifero? Si scioglie di nuovo. Quindi questo desiderio, questo senso, questo gusto rimane, anche non perde il gusto, anche se pratica queste forme di yoga dove si astiene, no, non devo fare questo, non devo fare questo, no, non devo andare con le donne, no, non devo andare con gli uomini, no, non devo mangiare questo, no, non devo mangiare, no, 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 no. È come si distrae un po', il pensiero ritorna, no, no, poi ne passa una, dopo tanta astinenza, dopo tanto, tanto tempo senza vedere una donna, un uomo per una donna, e dopo tanta, tanta astinenza, dopo tanto sforzo, è punto da capo. Ecco perché sono considerate le persone meno intelligenti, chi cerca artificialmente, invece non è questo il modo, il sistema. Il sistema è perdere questo gusto per le cose materiali inferiori gustando un piacere superiore, e questo piacere superiore è possibile soltanto quando l'anima spirituale ritorna nella sua condizione sana, normale, non questa condizione malata in cui si trova ora nel mondo materiale. La sua condizione sana è quella di vivere costantemente insieme a Krishna, la persona suprema, Dio, la persona suprema, impegnata al suo servizio. Questa è la condizione sana di ogni anima spirituale. Ognuno di noi ha una sua relazione, una relazione di servizio. Significa relazione di amore, perché amore e servizio sono sinonimi. Servizio non significa schiavitù oppure andare a servizio da qualcuno in cambio di un pagamento, quello è business. Schiavitù è una forzatura, è una violenza. Una è la violenza e un altro è business, ma non è servizio. Servizio significa amore, ovvero voler dare piacere alla persona amata, servire alla persona amata per dargli piacere. E questa è la relazione eterna, indistruttibile, indissolubile, che lega ognuno di noi, anima spirituale, a Krishna, non questi corpi materiali, noi che siamo dentro questi corpi, noi persone vere e proprie. Il corpo materiale sembra una persona perché dentro c'è una persona, è come un vestito, sembra qualcosa di vivente il vestito, perché dentro c'è la persona, il vestito ha una forma specifica, si muove, quindi sembra una persona. Ma sembra una persona perché dentro c'è una persona, così il corpo è come il vestito, sembra una persona il corpo perché dentro c'è la persona vera. La relazione è fra la persona vera e Krishna, non fra il corpo e Krishna. Anche se poi noi in questo stato in cui ci troviamo possiamo utilizzare tutto al servizio di Krishna, quindi questo corpo che è come una macchina, ci sono le leve, ci sono le molle, i muscoli, qualcuno ce l'ha più smollati, qualcuno ce l'ha più, però sono molle, ci sono i fili per la corrente, i nervi, ci sono i tubi per il carburante, le vene, le arterie, se siamo sanguigno, c'è un centro di comando, una CPU, Central Processing Unit, c'è un cervello, un computer. Questa è una macchina. Dentro la macchina ci siamo noi, quindi possiamo utilizzare questa macchina per servire Krishna e per tornare da Krishna. Ecco, allora, l'unico modo per praticare lo yoga, significa risvegliare questa unione, yoga significa unione, yoga come gioco quello che tiene uniti i buoi, legati insieme, yoga significa unione, risvegliare questa relazione che ci unisce a Krishna, ricordare questa relazione che ci unisce a Krishna e viverla di conseguenza, e vivere di conseguenza. Questo automaticamente risveglia questo gusto superiore che è presente costantemente nella persona spirituale, nell'anima, in noi, nella persona, è presente, è già lì, non è qualcosa che dobbiamo acquisire dall'esterno, è già presente lì. Quindi, risvegliando questa relazione, si risveglia questo gusto superiore e automaticamente tutto questo gusto inferiore per le cose materiali si perde. Tutto quello che prima ci appariva attraente e gustoso ci sembra scialbo e sciapo. Capito? Questo è lo yoga vero e proprio per ritornare nella nostra coscienza originale. Questo yoga si chiama Bhakti Yoga. Bhakti significa lo yoga della devozione. Ma questo Bhakti Yoga non è una pratica, non è una pratica per diventare illuminati o per diventare forti e resistere alle tentazioni materiali. Questo Bhakti Yoga è la condizione naturale di ogni essere vivente, è il punto di arrivo. Quindi noi siamo molto fortunati, e voi che siete qui ad ascoltare siete molto fortunati, perché c'è l'opportunità, senza dover pagare niente, di avere immediatamente la destinazione finale, il risultato finale, senza dover attraversare senza utilizzare nessun mezzo. Automaticamente possiamo avere a buon mercato, senza pagare niente, il risultato finale di tutte le forme di yoga, di tutte le forme di austerità, tutti i sacrifici. Praticamente è come se noi dovessimo salire un altissimo grattacielo facendo tutte le scale una a una, e invece ci viene data l'opportunità di usare l'ascensore di servizio devozionale, l'ascensore di servizio. Questo è l'ascensore di servizio, puoi prendere quello. Normalmente lo prendono soltanto i servitori, coloro che sono addetti, gli addetti. C'è una campagna di liberalizzazione dove anche i non addetti possono usare l'ascensore di servizio, quindi non debbono salire le scale uno. Molti iniziano e poi si stancano, molti iniziano e non ce la fanno, tornano giù. Uno forse riesce ad arrivare un pochino più in su, ma... e poi quando l'ultimo, l'unico fra miliardi e miliardi che ci ha provato, l'unico che è riuscito ad arrivare su questo altissimo grattacielo che è più alto di tutte le montagne dell'universo, quando arriva su cosa trova? Trova che, ma voi come mai eravate giù? Come fate a essere? Noi abbiamo preso l'ascensore. È semplice, basta prendere l'ascensore e poi devi prenderlo anche tu. Non è intelligente dire no, io devo farcela da solo, devo salire le scale, devo farcela io, è troppo facile l'ascensore. Ma se è troppo facile, se è facile, perché non lo usi? Perché non lo prendi? Molti, sentiamo che molti dicono no, io devo, per quello è un attaccamento, l'attaccamento al senso dell'austerità, questo senso che io sono forte, la mia mente è forte, divento potente. È un attaccamento anche quello che ci tiene giù qui. Quel tipo di gusto è un gusto che ci allontana dalla realizzazione spirituale. Capito? No, ci viene data questa opportunità, ci è stata data dal signore Chaitanya Mahaprabhu e dai suoi associati, come Srila Prabhupada, ci è stata data questa incredibile opportunità di salire insieme agli addetti, coloro che fanno parte di questa categoria, sull'ascensore di servizio devozionale. Usiamolo, è molto semplice. Inizia cantando Hare Krishna, ascoltando i nomi di Krishna e cantando e recitando i nomi di Krishna. Inizia da lì. È molto semplice. Sono quattro parole, non ci vuole pochissimo a impararlo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Anche un bambino può farlo. Quindi cantare e ascoltare, ascoltare e cantare il nome di Krishna. Questa è la forma più alta fra tutte le forme di yoga, perché non è un mezzo per salire verso la destinazione, ma è già il contatto diretto con Krishna, quindi è l'unione diretta con Krishna, la forma di unione yoga più elevata. Perché dovete sapere che quando voi cantate Hare Krishna, Krishna, quando recitate e pronunciate questo nome, Krishna, Krishna lì sta danzando sulla vostra lingua. Krishna, state toccando Krishna con la lingua. Prabhupada ha detto: when you chant Hare Krishna, you must know you are touching Krishna with your tongue. Queste sono parole di Prabhupada. Quando voi state cantando Hare Krishna, dovete sapere che state toccando Krishna con la vostra lingua. E dove si comincia a gustare? Dalla lingua. Quindi chi canta Hare Krishna tocca Krishna con la lingua e prova questo gusto superiore, param drishtva, come è scritto lì, param drishtva, nivartate, cessa di provare il gusto per le cose di questo mondo materiale, le cose di questo mondo materiale che fino a poco prima sembravano così luccicanti, così brillanti, così colorate, così attraenti, diventano bianco e nero e perdiamo ogni interesse verso queste cose. Chiaro? Ecco, questo è il significato di questo verso. Solo così si può rimanere fissi nella coscienza di Krishna, solo provando questo gusto superiore. E bisogna cantare Hare Krishna con concentrazione e ascoltare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. C'è più gusto in queste tre parole che in tutti gli universi materiali. C'è qualche domanda? Che ore sono? Non vedo l'orologio.
Hare Krishna. Quindi Ashtanga Yoga e Bhakti Yoga non conciliano.
Quindi la domanda, ripeto per chi ci sta ascoltando da internet, perché a te non ti sento. Quindi la domanda è: quindi Ashtanga Yoga e Bhakti Yoga non conciliano, cioè non sono la stessa cosa? La domanda invece è proprio questa: se chi pratica l'Ashtanga Yoga e pratica il servizio devozionale non va bene? Praticare il servizio devozionale va sempre bene, però ha poco senso salire le scale, prendere l'ascensore, salire le scale, prendere l'ascensore, o sale le scale o prende l'ascensore. Se c'è l'ascensore, perché praticare l'Ashtanga Yoga se si può salire direttamente con l'ascensore alla vetta più alta della realizzazione spirituale? Già semplicemente seguendo le regole della sadhana bhakti, cioè il servizio devozionale svolto anche ancora in maniera non spontanea, perché è come se una persona perde la memoria e qualcuno lo conosce e per aiutarlo a ritrovare la memoria lo porta nei luoghi dove è sempre vissuto e lo spinge a fare le cose che ha sempre fatto per fargli tornare alla memoria. Questo è il sistema. All'inizio questa persona, lo smemorato, sì, sta lì e fa quello che gli viene detto, però non lo fa in maniera spontanea, lo fa un po' in maniera quasi artificiale, no? Quindi noi abbiamo perso la nostra memoria originale, abbiamo dimenticato Krishna, abbiamo dimenticato la nostra relazione con Krishna. Quindi stiamo praticando il servizio devozionale in maniera non spontanea, si chiama sadhana bhakti. Però così facendo si risveglia questa consapevolezza. Allora, se tu hai la possibilità, perché ti viene data questa possibilità di impegnarti, non hai bisogno di praticare altre attività neanche per il benessere del corpo, perché all'interno di questo sadhana bhakti ci sono tante, alcune delle regole che noi seguiamo sono già regole che portano salute anche al corpo fisico, che uno intanto smette di fare tutto ciò che fa stare male. Fare ginnastica, se partecipiamo al kirtan, dove cantiamo Hare Krishna danzando, ballando, suoniamo la meridanga. Prabhupada ha detto che chi suona la meridanga diventa forte, perché c'è anche tanto esercizio fisico, tanta respirazione. Quindi a che serve? Se uno dice io sì, pratico il Bhakti Yoga, però vorrei praticare anche Ashtanga Yoga per la salute fisica, perché alcune di quelle pratiche aiutano a migliorare la propria condizione fisica. Non c'è bisogno, perché già all'interno della pratica del Bhakti Yoga ci sono già tutte queste attività che sono salutari anche per l'organismo. Se invece uno pensa lo pratico per fare avanzamento spirituale, perché sommandolo, no, questo ritarda, non aiuta. Ritarda, perché si prende l'ascensore, fa un mezzo piano, poi esce, si fa un pezzo con le scale, poi rientra l'ascensore, poi riesce, se fa avanti e dietro rimane sempre lì, non va avanti, quindi non aiuta e non c'è bisogno. Se questa era la domanda, questa è la risposta, non so se è chiaro, se questa era la domanda. La Ashtanga Yoga rallenta la pratica del Bhakti Yoga, non la aiuta, perché uno perde tempo a fare altre cose. Poi se uno sapesse veramente qual è la Ashtanga Yoga, se uno legge nelle scritture vediche come si pratica la Ashtanga Yoga, intanto nessuno di noi potrebbe praticarlo, perché dovremmo vivere almeno 1000 anni, quindi già possiamo farci una croce sopra. Marta vuole fare una domanda? Una curiosità? Tanto devo ripetere. C'è un microfono? Se c'è un microfono, sì. Se c'è un altro microfono, se qualcuno è collegato a internet, può, ce ne sono altri? Due.
Posso?
Sì.
Allora, leggendo un verso della Bhagavad Gita, si dice che chiunque pratichi il Bhakti Yoga può tornare a Krishna. E tutti quanti fa distinzione tra diversi tipi di nascita, dice anche per le persone di nascita, di bassa nascita, di nascita inferiore. La domanda è questa: che in queste basse nascite ci mette anche le donne? Questa non è una critica, è veramente qualsiasi cosa venga dalla Bhagavad Gita, insomma, per carità. Però
ti avresti prendere con Krishna
una curiosità. Sì,
una curiosità, come mai le donne sono considerate di bassa nascita?
Sì.
Questo è anche uno degli argomenti in discussione, dove qualcuno dice, ma se noi diciamo così, se noi lasciamo nelle scritture che c'è scritto, insomma, che anche le donne sono di bassa nascita, poi le donne si sentono offese e quindi non... Una volta... Una devota è andata da Srila Prabhupada, una discepola è andata da Srila Prabhupada dicendo: Srila Prabhupada, ci sono i devoti che hanno detto che le donne sono considerate meno intelligenti, sono di bassa nascita e sono meno intelligenti. Si lamentava, no? E piangeva. Prabhupada gli ha detto: Prabhupada, è vero che le donne sono meno intelligenti e di bassa nascita, è vero? Prabhupada l'ha guardata e ha detto: beh, se pensi di essere una donna, sì. Se tu pensi di essere una donna, sì. Sei di bassa nascita e meno intelligente. Pensi di essere una donna?
E allora?
Pensi di essere una donna? No, nel mondo materiale ci sono differenze. Non si può pensare che il mondo materiale è tutto uguale, è una utopia. Il mondo materiale è pieno di differenze e queste differenze sono dettate dalla condizione, livello di coscienza di Krishna a cui uno si trova.
E allora perché sulla Bhagavad Gita viene fatta una differenza materiale?
Lo ripeto, lo sto dicendo, la differenza materiale c'è, ci sono differenze, solo a livello spirituale non ci sono differenze, ma a livello materiale ci sono. Noi non possiamo dire, ma se tu vedi tutte come anime spirituali, perché fa distinzione allora a livello materiale? Perché, per esempio, io non andrei a dormire in un letto con una tigre. Ci andreste voi a dormire in un letto con una tigre? Beh, però, una tigre, c'è sempre l'anima spirituale dentro, che problema c'è? Oppure in un letto pieno di lombrichi, qual è il problema? Anche dentro ogni corpo di lombrico c'è un'anima spirituale. Però non ci andreste. Perché non ci andreste? Perché a livello materiale la differenza esiste. Il fatto che la persona che è elevata spiritualmente vede tutti allo stesso livello dal punto di vista spirituale non significa che non è in grado di distinguere invece a livello materiale le differenze che esistono. E nella Bhagavad Gita è spiegato proprio che Krishna proprio spiega le donne sono considerate di bassa nascita, inteso come Papa Yonishu, seme del peccato. Significa che nei corpi umani il corpo di donna non è fatto per l'austerità che uno dovrebbe praticare come Ashtanga Yoga, Vata Yoga, questa austerità per fare avanzamento nella vita spirituale, mentre il corpo femminile, il corpo umano femminile, il corpo umano maschile sì, il corpo umano femminile se fa austerità si ammala, se invece non fa austerità e si mantiene bene, gratificato, diventa florido. Il corpo umano maschile se fa austerità si rinforza, diventa sempre più sano. Se invece si lascia andare alle comodità si affloscia, si ammala, perché c'è proprio questa differenza. Ecco perché è considerato il sesso debole la donna, non perché è debole fisicamente, non soltanto perché è debole fisicamente, perché la sua condizione anche della psiche è differente da quella maschile, è più portata a seguire l'emozione, a seguire le sensazioni, cambia umore o mentalità in base a quello, oggi sento che questo lo sento giusto, domani non lo sento più giusto. Allora è ovvio che oggi purtroppo queste differenze non le vediamo più tanto, perché questa è Kali Yuga, questa è l'epoca di Kali, non ci sono più queste differenze, perché gli uomini, coloro che si trovano in un corpo umano maschile, sono scesi a un livello così basso che non c'è più questa distinzione, sono uguali, si comportano allo stesso modo, quindi non c'è distinzione. Ma se uno pensa di essere donna, sì, è considerato da Krishna una nascita inferiore, più bassa. Poi se qualcuno non gli sta bene se la prende con Krishna, ma noi non cambiamo diciamo le parole di Krishna per aggiustare alla mentalità materialistica di chi ascolta. È così, le donne hanno bisogno di essere protette, è spiegato nella Bhagavad Gita, quando le donne non sono protette ci sono le guerre. Perché? Perché nascono figli non desiderati. Questa storia del femminismo è l'imbroglio più grande che esiste, femminismo per le donne, io sono mia. Per gli uomini mascalzoni è una pacchia, per gli uomini delinquenti mascalzoni è una pacchia, perfetto, senza responsabilità. Vai, tu sei tua, io sono mio, tu sei tua, sei libera, io sono libero, siamo tutti liberi, facciamo quello che ci pare, siamo liberi, poi tu rimani incinta, però problema tuo, io me ne vado, sei libera. Quindi questi figli non desiderati nascono e diventano delinquenti praticamente, e a causa di questa prole non desiderata, a causa di questa mentalità di queste persone che sono insoddisfatte e arrabbiate nella vita, poi ci sono le guerre, uno non se ne rende conto ma comincia da lì. Perciò il fatto che il corpo femminile e la psiche femminile siano inferiori, nel senso che non sono adatti alla realizzazione spirituale, non sono adatti alla pratica, alle austerità necessarie per fare la pratica spirituale, e quindi devono essere protette principalmente dalla loro stessa mente. Che faccio? Mi va? Non mi va? Si fissano su una cosa, la vogliono. Ci sono anche i detti popolari che se ci sono la donna è mobile qual più malvento, muta di accento e di pensiero. Ci sarà un motivo perché vengono enfatizzati questi aspetti, no? non è che tutti sono maschilisti, sciovinisti o misogini, non è così, è che si nota, si vede, è più portata, che è quello il bello, è quello che attrae una donna, il fatto che è portata è più emotiva, è portata più a seguire le sensazioni e le emozioni che l'intelligenza. Però a livello spirituale non c'è nessuna distinzione. Oggi io sono in un corpo di uomo, in un corpo umano di uomo, domani posso essere in un corpo umano di donna, viceversa, ci scambiamo. Quindi quello riguarda il corpo materiale, non c'entra niente con la persona vera e propria. Ecco perché la Bhagavad Gita e la coscienza di Krishna è adatta a tutti, perché non è una pratica. Quindi, essendo una pratica, può essere seguita solo da coloro che sono adatti, non è settario, non è un sistema, per cui se tu non hai quelle caratteristiche non puoi seguire questo sistema. Se tu devi andare su una montagna, metterti seduto su un tappetino di erba cuscia, rimanere così e gradualmente smettere di ritirare tutti i sensi, smettere di respirare, in che modo? Fondi l'ispirazione con l'espirazione, così li accorci sempre di più fino a che si sincronizzano in maniera sullo stesso clock, lo stesso momento, e quindi smetti di respirare. Poi devi ritirare tutti i sensi, smettere di vedere, smettere di sentire, smettere di mangiare. Poi devi fare delle cose pazzesche, devi portare te stesso, l'anima, attraverso i chakra giù nella zona pelvica, poi controllando le aree sottili, quelle ascendenti, quelle discendenti, quelle a destra, quelle a sinistra, quelle avanti, quelle indietro, devi controllare le aree che tengono l'anima, e poi gradualmente portare te stesso, l'anima, te stesso, da un chakra all'altro, fino ad arrivare al chakra che si trova qui sotto. Poi devi fermarti lì, poi devi tirare fuori la lingua, tagliarla sotto il frenulo, si chiama frenulo quello sotto la lingua, frenulo, tagliarlo in modo che la lingua esca più fuori, poi quando si riforma li tagli ancora in modo che esca più fuori, fino a che non diventa la lingua lunga, lunga così, poi devi tagliare in mezzo fino a che diventa biforcuta, poi te la devi infilare nelle narici, farla andare in e chiudere tutte le parti che vanno, quelle che cura l'otorino o la ringoiatra, cioè tutti i fori che vanno alle orecchie, agli occhi, tutto, devi chiudere tutto lì, poi in questa condizione, che già se ci arrivi, insomma... Sei, ecco, arrivi lì, quando sei lì poi devi stare attento, perché devi sapere in base alla posizione dei pianeti, degli astri, del sole, quando il sole si trova in quella costellazione, in quella posizione, in quel momento esatto, devi uscire passando da qui al Brahmarandra, pop, esce fuori da qua, pop, proprio pop, che esce da forellina Brahmarandra si chiama, che sta qui sopra, e dove vai? Tanto devi sapere dove devi andare, perché se non sai dove devi andare è un disastro, perché se tu esci in un momento sbagliato o non sai dove devi andare, poi arrivano gli Yamaduta, i servitori della morte, che ti trascinano giù nei pianeti infernali. È una cosa complicatissima, no? Beh, già che ci riesca un uomo, inteso come si intendeva all'epoca vedica, una donna non è adatta a fare queste cose, quindi quella pratica non è per loro. Mentre invece la Bhagavad Gita e la pratica del Bhakti Yoga è per tutti. Perché? Perché è la normale attività di ogni anima spirituale, è la normale attività di ogni anima spirituale, che si trovi in un corpo di uomo, in un corpo di donna, in un corpo di gatto, di cane, di albero, va bene per tutti. Anche un animale, se sente Hare Krishna, se sta in un posto dei devoti cantano Hare Krishna, fa avanzamento spirituale. Anche un albero, se uno prende l'acqua offerta a Krishna, va vicino alla radice, dice Hare Krishna, e butta l'acqua offerta a Krishna alla radice, l'albero assorbe quell'acqua, l'anima che è lì dentro, l'anima vivente, la persona che è lì, fa avanzamento spirituale. Non c'è nessuna limitazione, nessuna distinzione. E siate felici, non vi state a preoccupare, uomo, donna. Tanto oggi in Kali Yuga, se tu pensi di essere una donna, ha detto preoccupata la sua discepola, allora sì, sei stupida. Ma è ovvio che anche se tu pensi di essere un uomo sei stupido, e anche se pensi di essere qualunque altra cosa sei stupido, perché noi siamo anime spirituali. Esatto, e non fa nessuna differenza. Nella coscienza di Krishna i devoti sono tutti uguali, le donne e gli uomini sono buoni l'uno quanto l'altro, tutti predicano, tutti parlano di Krishna, tutti servono Krishna, ci chiamiamo Prabhu l'uno con l'altro, significa maestro, non siamo il corpo, quindi che differenza c'è? Non c'è nessuna differenza. Rimane la differenza a livello materiale, ma non spirituale. Quella materiale lasciatela morire prima possibile lì, questa differenza. Quella non ha importanza, non ha nessuna importanza. Bianco, nero, giallo, rosso, uomo, donna, anziano, giovane, vecchio, bambino, sano, malato, non c'è nessuna, non, non ha nessuna rilevanza. Noi siamo anime spirituali. Hare Krishna è per tutti. Per tutti, non c'è nessuna distinzione. Chiunque ascolta Hare Krishna prende beneficio. Capito?
Grazie.
Prego, stai tranquilla, che non, tu sei brava. Puoi mettere il microfono?
Volevo domandarvi, voi avete conosciuto Srila Prabhupada, vero?
Voi io?
Sì.
Sì, io ho conosciuto
Prabhupada. Io Prabhupada. Lo so che è sì. Conosciuto Srila sì. Prabhupada, vero?
Sì, anche se conoscere Prabhupada non è così semplice, però diciamo che l'ho incontrato.
Voi l'avete conosciuto, però.
Sì, l'ho incontrato.
Io lo so. Che emozioni si provavano a stare con lui? A me mi sarebbe tanto piaciuto.
Emozioni a stare con Srila Prabhupada?
Vabbè, a vederlo, sentire lui parlare. Che emozioni si provavano?
Il mio maestro spirituale.
Le emozioni che avete provato voi? Si può? Va bene, però ci può dire qualche cosa.
Prabhupada è un abitante del mondo spirituale.
Ah.
È un abitante del mondo spirituale che ha camminato fra di noi come se fosse uno di noi. In effetti Prabhupada non è una persona comune. Prabhupada è un associato del Signore Chaitanya, un associato di Krishna, un abitante del mondo spirituale che si è mosso fra di noi come se fosse uno di noi. Ci ha dato questa possibilità di associarci con lui. E stare con Prabhupada significa che tutto il resto può anche scomparire. E siamo completamente soddisfatti così, param drishtva, nel gusto superiore. Drishtva. Può scomparire tutto l'universo e non si sente nessuna mancanza. È sufficiente, completamente sufficiente. Ascoltare Prabhupada è questo famoso gusto superiore, però tutti abbiamo questa opportunità di stare con Prabhupada, tutti. Queste le parole di Prabhupada è qui dentro questi libri, qui c'è Prabhupada, questi libri sono vivi. Prabhupada ha impiegato giorni, anni e anni della sua vita per scrivere questi libri e mettere tutta la sua realizzazione trascendentale in queste parole. Quindi chi legge questi libri sta ascoltando Prabhupada. Questi sono, c'è la persona Bhagavata e c'è il libro Bhagavata, sono non differenti. Quindi chi legge questi libri ascolta Prabhupada. Quindi siamo tutti fortunati, tutti. La sua associazione non è negata a nessuno. È per questo che andiamo a distribuire i libri, per questo questi devoti che sono eroi, che escono tutti i giorni a distribuire questi libri, hanno questa carica, questa spinta di andare ogni giorno, perché stanno portando Prabhupada a tutti, e tutti possono ascoltare Prabhupada, perché ascoltare Prabhupada significa aver raggiunto la realizzazione ultima dell'esistenza, niente serve più. E quindi c'è il desiderio di servire Prabhupada così, portando le sue parole, facendolo conoscere a tutti gli altri. Ecco perché insistiamo tanto. Prendete questi libri, leggete questi libri, leggete questi libri. Perché qui dentro c'è Prabhupada. Chi legge questi libri si sta associando con Prabhupada. Se voi tutti i giorni, la sera, prima di andare a dormire, prendete uno dei libri di Prabhupada e leggete, siete lì con lui. State ascoltando Prabhupada che parla con voi, siete lì. Prabhupada è vicino, vicino, vicino a voi. E potete provare le stesse emozioni che hanno provato tutti i devoti che si sono associati con Prabhupada. Però una cosa la posso dire, io parlo tanto. C'è mia moglie che dice sempre tu parli, parli, parli. Io parlo tanto. Davanti c'è la Prabhupada che si è girato una sola volta verso di me e mi ha detto so, come dire, c'è qualcosa da dire. Non è uscito un suono da questa bocca. Sono rimasto completamente ammutolito. Tutto l'universo mi stava guardando dagli suoi occhi. E quindi
ecco, è questo che volevo questo. Sapere qualcosa.
Sono rimasto cos'è? Completamente ammutolito.
Bellissimo, siete stato fortunato, molto fortunato.
Noi siamo tutti fortunati. Voi siete fortunati perché avete anche voi l'opportunità di ascoltare, ci sono dei video di Prabhupada, ci sono le lezioni, potete ascoltare, ci sono anche i discepoli di Prabhupada, che, i miei confratelli che vengono spesso, anche maestri spirituali in Italia, e potete parlare con loro.
Però voi avete avuto una fortuna più grande.
Se abbiamo avuto una fortuna più grande è perché probabilmente ne avevamo bisogno. Magari, probabilmente perché ne avevamo bisogno. Magari noi non saremmo stati in grado di prendere la coscienza di Krishna mentre voi siete molto più fortunati, perché siete in grado di farlo senza neanche aver bisogno di vederlo fisicamente. Ma ci sono due modi per associarsi con il maestro spirituale, Bani e Bapu, cioè associarsi attraverso la forma fisica e attraverso le sue istruzioni. Attraverso le sue istruzioni è l'associazione vera, perché? Perché questa rimane per sempre, non potrà mai andare via. Le sue istruzioni sono rimaste nel cuore e non potranno mai andare via. Quindi noi siamo sempre con Prabhupada, anche se non è presente fisicamente, noi siamo sempre con Prabhupada se le sue istruzioni rimangono nel nostro cuore e sentiamo la sua voce che parla continuamente. Hare Krishna, grazie. Maestro spirituale? Quando l'anima spirituale... La domanda è: come si incontra il maestro spirituale? Lo vediamo con gli occhi oppure lo percepiamo?
Sì, perché lei l'ha incontrato. In che maniera?
Io l'ho incontrato a Parigi.
Quindi
sì.
Sì. Ah,
sì, sì.
Io so che ci sono molti
spiriti. No, io non sono così...
Da noi con gli occhi.
Io non sono così elevato da poter percepire senza gli occhi. L'ho proprio incontrato. Però il maestro spirituale, quando un'anima spirituale desidera sinceramente tornare a casa, tornare a Krishna nel modo spirituale, anche se non lo sa, però desidera uscire da questa condizione così terribile di questo mondo materiale, quando vuole conoscere, vuole sapere, vuole uscire da questa condizione, da questa ignoranza, Krishna gli manda il suo puro devoto, il maestro spirituale, e lo fa incontrare. Non c'è bisogno di andare sull'Himalaya, in India, lo può incontrare ovunque, anche qui, no, glielo manda proprio, gli manda il puro devoto, lo incontra fisicamente, la persona così, o comincia da un libro, che poi è la stessa cosa perché sente le sue istruzioni, o incontra i devoti che poi lo portano comunque al tempio, e Krishna conosce, Krishna dentro questo corpo, siamo in due, non c'è soltanto l'anima, non ci sono solo io, l'anima spirituale, c'è anche Krishna, c'è l'anima suprema e l'anima individuale, e Krishna è sempre presente lì, conosce tutti i nostri pensieri, tutti i nostri desideri, tutto, e quando vede che noi abbiamo desiderio di conoscerlo o di uscire da questo condizionamento della materia, quante volte abbiamo detto: ma che cos'è tutto questo? Guardando magari d'estate un cielo stellato di notte, pensando: ma che cos'è, perché sono qui, cos'è tutto questo universo, perché mi trovo in questa condizione, perché si soffre, perché, se qualcuno lo sa per favore me lo dica, se ci sei portami fuori di qua, fatti conoscere. Quando noi pensiamo così sinceramente, anche solo una volta, Krishna, che è nel nostro cuore, sente questo pensiero, questo desiderio, e ci fa incontrare il suo rappresentante autentico, il puro devoto, che ci porta da Krishna. Quindi Krishna ci fa incontrare il maestro spirituale puro devoto, e il maestro spirituale puro devoto ci fa incontrare Krishna. Così funziona. Prego. Che ore sono? Quindi abbiamo 5 minuti. 5 minuti, se qualcuno ha qualcosa veloce veloce, una domanda veloce veloce, altrimenti ci prepariamo. Ecco.
Chi nel mondo materiale ha meno sofferenza?
Chi nel mondo materiale ha meno sofferenza? Perché nel mondo materiale c'è la nascita, malattia,
però
sofferenza, morte.
Ci sono anche persone che hanno sofferenza.
No, non parte da ripetuta io, puoi cominciare da qui, però metti.
Quindi queste persone che hanno meno sofferenza a livello materiale, più beneficio a livello materiale, sono meno fortunati, nel senso che si trovano nella condizione di forse di meno delle domande più profonde, delle domande più spirituali.
Beh, sì, allora le persone che sono, che sembra che soffrono di meno in questo mondo, è perché hanno fatto delle attività pie precedentemente che gli hanno permesso, karma, che gli hanno permesso di avere più facilitazioni materiali. Però se una persona ha molte facilitazioni materiali c'è il rischio che si lasci distrarre da queste facilitazioni e quindi diventi più distratto verso lo scopo vero dell'esistenza. Sì, in un certo senso questa fortuna, se non viene ben usata per avanzare ancora di più nella coscienza di Krishna, si trasforma in sfortuna. Però è anche vero che le persone che soffrono molto, molto, molto sono così immerse in una sofferenza che sono così intontite che non riescono neanche a capire la coscienza di Krishna. Quindi bisogna in ogni caso aiutarle a risvegliarsi. Per esempio, se la persona soffre la fame, c'è prasadam, prendi il prasadam, cibo offerto a Krishna, così soddisfa la fame, smette di soffrire per la fame e fa anche avanzamento spirituale perché prende il prasadam. Però in ogni caso la coscienza di Krishna è per tutti, non ci sono delle limitazioni materiali veramente. Quando si incontra la coscienza di Krishna siamo veramente fortunati. Nel momento in cui la incontriamo diventiamo immediatamente fortunati. Perché? Perché questo procedimento è così perfetto che chiunque ne viene a contatto viene forzato a raggiungere la perfezione. Quindi siamo tutti fortunati. Ma se viene a contatto con la coscienza di Krishna, anche se sembra che ci voglia... No, ma non è così, perché se viene a contatto con la coscienza di Krishna, anche una persona che non è interessata, una volta venuta a contatto, è contaminato. Il virus è infilato lì dentro. Potrà, ai nostri occhi, impiegare più tempo, ma ormai è iniziato, si propaga e questo fatto di essere a contatto con i devoti, a contatto col mantra di Krishna, a contatto con il prasada, a contatto con Krishna nella forma di suono devoti o prasadam, una volta venuto a contatto, anche in maniera inconsapevole, poi inizia ad agire e uno si ritroverà nel mondo spirituale, anche se all'inizio non se ne è neanche reso conto. Questo procedimento è perfetto, non ci sono limitazioni materiali. Anche se uno non vuole, ecco perché è detto, se veramente vuoi rimanere qui nel mondo materiale a gustare questo gusto inferiore del mondo materiale, non ti avvicinare alla coscienza di Krishna, perché una volta che ti sei avvicinato non puoi più gustare le cose del mondo materiale, perdi il gusto per le cose materiali. Anche se non te ne rendi conto, una volta iniziato questo procedimento è così perfetto che funziona al di là della propria, diciamo, della propria volontà, poi diventa volontario. Quindi non dobbiamo pensare mai che è un'esagerazione. Le glorie del Mahamantra non sono mai un'esagerazione. Il nome di Krishna è Krishna, non può esserci esagerazione. Se uno ascolta o canta Hare Krishna anche una sola volta, anche scherzando, Hare Krishna, per strada incontriamo a volte quando andiamo a cantare qualcuno che fa Hare Krishna, che imita, no? Fa scimmiotta, lui non lo sa, ma ormai il seme della coscienza di Krishna è piantato lì dentro e germoglierà al momento opportuno. Grazie dell'ascolto, Srila Prabhupada ki jai, Hare Krishna. Thank you.